live. Perché ti dicevo, Marco, la tecnologia per fare una diretta, ma anche per far video adesso, tu è un po' che hai cominciato a far video che ho visto su YouTube, ma cioè, la verità è che ogni giorno c'è un casino nuovo da risolvere. Vedi, ad esempio, in questo
Sì,
momento c'ho il focus della mia
l'autofocus.
camera che... Ah! Non
L'autofocus è
so
un
perché...
delirio. Io i primi video non riuscivo a farli perché continuavo a perdere l'autofocus.
È pazzesco, io non so, ma stamattina mi sono alzato e la camera ha deciso di far questo, capito? Oppure l'audio salta, i livelli
Lo
audio...
so,
È un
è un
bordello, è un
casino. È
bordello.
un casino, però stavo dicendo appunto che la qualità del tuo video è immensamente superiore alla mia, quindi mi sento un po' in difetto. Insomma, la mia è tutta un po' sfocata, però vabbè, abbiate
Beh,
pazienza.
la tua è sfocata, ma almeno è costante. La mia può essere così, e poi ad un certo punto vado fuori fuoco completamente, capito? Come il supereroe. Qual era quel supereroe? Avevo visto il film che mi era piaciuto tantissimo. Watchmen, che
Non ce
c'è.
l'hai proprio.
C'è
Mi spiace.
Watchmen, che è quello che c'ha la maschera, come si chiama? Rorschach? No, quello che c'ha la maschera con le macchie che si
Mi
muovevano.
dispiace, su questo non posso
Zero.
aiutarti, però va bene, comunque
Dei
accetto questo confronto di disparità di livello di
supereroi.
video. No, di video dico, almeno l'audio spero mi si senta bene.
L'audio ti si sente bene e qua intanto ti salutano un po' in chat. Io non ti conoscevo, Marco, e poi al solito mio figlio Iari, che è il mio
Scout.
ghostwriter segreto, capito?
Sì, sì,
Un
sì.
po' di tempo fa mi ha detto: Oh, ma l'hai visto Crepaldi? Ho detto, no, e allora sono andato a vedere. Peraltro mi succede questo spessissimo. Ho appena finito di chiacchierare con Gigi D'Atome, che insomma, è uno dei giocatori più forti che
Conosco,
c'è a basket,
sono
e io non
appassionato
lo
di
conoscevo.
basket io.
Ecco, io cioè, 10 giorni fa ho parlato con Flavio Tranquillo, mi ha detto: Hai intervistato Gigi? Ho detto: Non so chi sia, e quindi ho detto: Scusate, vado a informarmi. E porca paletta, un fenomeno D'Atome,
Ah beh, sì,
veramente.
certo, uno dei giocatori italiani più importanti. Sì.
Ma tu giocavi a basket?
Io ho
O...
giocato per 25 anni a basket, sì.
Ma dai!
Sì, beh, a livelli bassi, diciamo, sì, agonistico, ma non mai senza andare oltre il livello di quello come dire, della squadra di paese o così via. Però sì, è una mia grande passione il basket. Infatti.
Ma che ruolo giocavi?
Ma io sono 1,90, quindi giocavo sotto canestro 4-3. Sai, nel basket ci sono i ruoli da 1 a 5, no? L'1 è più piccolo e il 5 è più grosso e più, diciamo, pesante.
L'uno è il playmaker.
L'1 è il playmaker, il 2
Capito?
sarebbe la guardia, il 3 sarebbe l'ala grande, il 4 l'ala piccola e il 5 il pivot. Insomma, giocavo 3 o 4.
Ah, ok. Ma segui ancora?
Sì, io collaboro anche con delle pagine, collaboro online con delle
Ah.
pagine di basket, sì.
Ma dai, vedi, ecco, questa parte non la sapevo,
Sì,
quindi stai
io sono
guardando.
molto, mi piace spaziare nel mondo, insomma, della comunicazione. Io, tra l'altro, ho studiato psicologia all'università, psicologia sociale, ma poi dopo mi sono molto interessato al mondo della comunicazione digitale perché mi appassionava tantissimo e ho iniziato a lavorare anche in questo mondo. Quindi, diciamo che il progetto Kikomori Italia, che poi penso parleremo, di cui parleremo, nasce sui social ed è una delle prime associazioni, forse una delle più grosse associazioni che nasce online e non offline. Cioè è proprio un progetto che nasce da un sito, da hikikomoriitalia.it e grazie anche a quello che ho preso poi in lavori che ho fatto nel mondo della comunicazione digitale sono riuscito a portare questo fenomeno a essere conosciuto a livello social. Però la cosa interessante è proprio che non è un'associazione che nasce offline e poi porta il sito online, ma è proprio che nasce dal sito e poi si sviluppa anche offline.
Ma tu hai iniziato a spippolare online per la tua passione cestistica, e quindi hai iniziato prima a collaborare con delle pagine e quindi a sperimentare quello, oppure sei partito secco dritto con i Hikikomori?
No, allora io ho fatto una tesi sull'Hikikomori durante appunto la mia laurea in psicologia. Ho aperto un sito che è hikikomoriitalia.it, però al momento era un progetto, diciamo, era nel 2013, un progetto molto, come dire, senza grandi aspettative. Era un blog, tra l'altro l'ho aperto pure con Blogger, neanche con WordPress, pensate come, insomma, erano altri tempi. Poi lì, dopo l'università, mi sono interessato molto al mondo della comunicazione digitale e al social media marketing e ho incominciato a lavorare anche in questo ambito. Ho incominciato a lavorare a fare stage, insomma, mi sono appassionato, ho approfondito le mie competenze in questo ambito che poi ho messo come, diciamo, passione personale sul tema degli hikikomori, che però col tempo poi è cresciuto grazie anche al fatto che ho imparato a usare meglio gli strumenti digitali, e oggi è diventato poi di fatto un altro mio lavoro, oppure il mio lavoro principale praticamente.
Incredibile. Questo qua, quando sei partito? Quanti anni fa sei partito?
Allora, ho aperto il blog nel 2013. Questo blog appunto è diventato il centro dell'informazione sull'hikikomori in Italia, perché non c'erano altre fonti. E nel tempo da questo sito si è creata una community molto grande. Oggi è un'associazione con migliaia di genitori in tutta Italia. Abbiamo gruppi di genitori che hanno in comune il fatto di avere un figlio in isolamento sociale, che si ritrovano, e abbiamo circa 50 gruppi da nord a sud, con 50 e passa psicologi volontari che collaborano, e tutto è nato da un blog, un semplice blog, che è diventato catalizzatore un po' di questo tipo di tematica. Quindi, diciamo, le mie due passioni, quella per la psicologia e quella per la comunicazione digitale, sono riuscite a fonderle in questo progetto, che potremmo definirlo un progetto sociale, ma legato appunto al mondo di internet. Uno dei pochi, purtroppo, perché molto spesso oggi le associazioni hanno un po', come dire, poca dimestichezza a volte col mondo digitale. Questo è un peccato, perché molte tematiche magari sociali non riescono a emergere, anche perché il terzo settore, comunque il settore del volontariato, del no profit, fa un po' fatica a trovare la sua dimensione nel mondo social. E invece io penso di essere riuscito a trovare questa dimensione.
Ma tu hai figli?
No, io ho 30 anni compiuto poco, e non ho figli, no, sono assolutamente single. Okay.
No, chiedevo perché a volte magari un progetto nasce dal fatto che hai un figlio, magari hai avuto un figlio che ha avuto un certo tipo di esperienza o meno, sai, magari uno ha avuto un figlio a 17 anni, per dire, no? Quindi...
No, io ho vissuto in parte questo tipo di problematica anche sulla mia pelle. Insomma, il tema dell'hikikomori è un tema che riguarda molto anche l'inibizione sociale, il bullismo, riguarda insomma ragazzi un po' più fragili, un po' più introversi, e io alle superiori soprattutto ero questo profilo di ragazzo. Poi col tempo mi sono un po' sciolto, mi sono sbloccato. Però, diciamo, ho rischiato anch'io di finire in isolamento sociale, quindi ho empatizzato molto con questa problematica, tal punto poi da studiarla all'università e a portarla anche sui social. Quindi, diciamo che mi sono occupato tanto di questo. Poi, ultimamente, immagino che tuo figlio mi abbia conosciuto anche per le tematiche che porto sul mio canale personale, che sono tematiche che non riguardano solo gli hikikomori, ma riguardano in generale la discriminazione maschile, perché poi gli hikikomori è un tema soprattutto che riguarda i maschi. Per questo che ho iniziato a trattare le tematiche di discriminazione maschile, e quindi adesso ultimamente i miei video stanno incominciando ad avere più visibilità.
A me è interessato questo, Marco. Mi interessa sempre quando qualcuno inizia a produrre contenuti su YouTube, anzitutto che siano contenuti pensanti e non scherzi telefonici o cazzate varie, insomma. Quindi questa è una cosa che mi interessa sempre molto. Che è un trend crescente questo, che ritengo molto positivo, perché poi uno può essere d'accordo con te o meno, con me o meno, però secondo me è sempre utile se ci sono persone che hanno delle competenze in un campo, condividono in contenuti e, diciamo, fa bene alla conversazione complessiva, ecco. E quindi questo mi sembra interessante, no? Anche la crescita delle piattaforme, da piattaforme di semplice cazzeggio a piattaforme invece che hanno anche contenuti invece utili in tanti settori diversi, ecco. Quindi questo è un primo argomento. E poi anche la scelta, comunque, è una scelta diversa di dire, ok, parliamo di problemi nostri, maschili, che non è una cosa così che vedi così spesso, ecco, no? Perché parli tanto di gender diversity, eccetera, eccetera, però il problema o i problemi che possono riguardare il nostro universo invece è qualche cosa che vedo molto meglio, quindi questo mi ha incuriosito, ecco.
Sì, no, infatti devo dire che è un tema rispetto agli hikikomori molto meno di nicchia, che mi ha permesso poi di magari crescere anche di più sui social. Sì, è vero, oggi su YouTube va molto la divulgazione scientifica, no? Sta crescendo un po' questo mondo, sono sempre di più le persone che portano varie tematiche. Io cerco nel mio piccolo di far crescere un po' anche la divulgazione sulla psicologia, che se posso fare una critica a volte viene un po' semplificata, no? Invece la psicologia non è semplicemente l'aforisma, non è semplicemente, diciamo, la frase che può essere anche evocativa, ma la psicologia è una materia che ha degli studi scientifici. Io infatti nei miei video cerco di citare gli studi scientifici spesso quando porto le mie opinioni, ovviamente, perché comunque citare uno studio scientifico non ti dà automaticamente ragione, perché comunque tutti gli studi hanno delle limitazioni. Certo. Però cerco di fare divulgazione allo stesso tempo di parlare di discriminazione maschile, perché penso che appunto oggi ci sia un po' questo clima, si sia creato un po' questo clima anche sui social, per cui l'uomo non ha problemi, no? Che l'uomo, diciamo, in quanto uomo è sempre comunque privilegiato. Io però, avendo avuto a che fare per anni con ragazzi che appunto mi scrivevano dalla mattina alla sera ed erano tutti quelli, i maschi che sono considerati un po' a livello di narrazione mediatica i privilegiati, ovvero i cosiddetti maschi bianchi eterosessuali, cioè coloro che in teoria non avrebbero nessun tipo di discriminazione, eppure io ogni giorno, nonostante sentivo da una parte la narrativa mediatica che diceva che loro erano privilegiati, dall'altra mi continuavano a scrivere che stavano malissimo, che erano depressi, che erano isolati, e allora io mi sono incominciato a dire, ma cioè è veramente così, è veramente che se uno nasce maschio, bianco etero, ha la strada spianata, come un po' si vuole far pensare, e invece no, anche questa categoria sociale ha tanti problemi, e io ho iniziato a parlarne. Purtroppo a volte alcuni pensano che se io parlo di un problema vuol dire che sto, certo, denigrando gli altri, e questo secondo me è il grande errore che si fa spesso.
È un classico, immagino ti diranno, ecco, ma allora invece la parità dei sessi, bla bla bla, i problemi delle donne, non è che uno nega quello, no? Cioè semplicemente no. Metti la tua lente di ingrandimento su un argomento che reputi rilevante. E sempre però trovi questa continua difficoltà a tenere due concetti nella testa nello stesso momento, dove dici, ok, posso parlare dei problemi maschili e posso apprezzare e posso stimare tutti quelli che sono i problemi anche femminili, no? Però, per quello che mi riguarda, parlo di questi argomenti senza togliere nulla agli altri. Però questa cosa è difficile da...
Sì, viene visto sempre un po' con sospetto. Viene sempre visto un po' come quello che vuole, non lo so, parlare di problemi maschili per sostenere, insomma, che non ci siano problemi femminili. E c'è sempre questo culto del sospetto, no? Perché ne parli? Forse perché tu hai subito, che ne so, sei stato lasciato, oppure hai, non so, avuto un'esperienza con le donne negativa, per cui adesso, siccome hai avuto questa esperienza, devi prendertela con le donne. Tutti questi preconcetti, questi pregiudizi, no? Su qualunque persona che prova a portare, soprattutto se sei uomo che provi a portare le tue tematiche, proprio perché un uomo che parla dei problemi e dei suoi problemi è visto anche per il suo ruolo di genere male, nel senso, un uomo, non so, anche il ruolo di genere dice e lo prescrive in parte che non dovrebbe lamentarsi, che dovrebbe, insomma, affrontare i problemi, e sappiamo che gli uomini tendenzialmente tendono a reprimere più le emozioni rispetto al ruolo di genere femminile, e questo sicuramente crea sospetto. Però ecco, io dico sempre appunto che bisogna parlarne, perché anche se ci sono persone che travisano, io penso che il problema sia talmente importante che rischia di diventare, insomma, problematico anche in futuro. Pensa che cito spesso dei dati che a volte non vengono riportati dai media, quasi l'80% dei suicidi riguardano gli uomini. Questo è un tema grave, nel senso, vuol dire che gli uomini, nonostante appunto siano visti un po' come la classe privilegiata, poi a volte hanno tutta una serie di ripercussioni sul proprio ruolo di genere, sulla soppressione delle emozioni, sul fatto che non possono parlarne, sul fatto che non chiedono aiuto quando sono depressi. Questi sono tutti dati scientifici che appunto fanno sì che l'uomo poi, è vero che forse sia privilegiato in alcuni ambiti, tipo quello lavorativo, tipo quello insomma di ingresso nel mondo del lavoro, di carriera lavorativa, ma poi a livello di salute mentale non ci sono prove che dicono che gli uomini siano meglio delle donne. Questo è il punto. Non ci sono prove scientifiche che dicono che l'uomo sia più felice o più abbia un benessere più alto rispetto a quello femminile. E questo dovrebbe portare a rifletterci sul fatto che forse ci sono dei problemi degli uomini, ma che sono meno visibili, che non sono magari qualcosa di palese, ma che comunque ci sono e sono molto spesso taciuti dagli stessi uomini.
Certo. Io pensavo di aprire un canale sui pelati, però poi tutti quelli con i capelli mi attaccherebbero, e quindi evito di farlo.
Però è un tema di body shaming il pelato. Esatto. Sai, ho condiviso un video.
È vero, hai ragione, basta.
Dove veniva detto che i pelati erano casi umani. Cioè, c'era questo giochino su Instagram, vabbè, tanti giochini, però veniva detto i nani e i pelati venivano messi nella categoria dei casi umani, no? E io lì ho detto, guardate che, insomma, anche gli uomini soffrono di questo stigma sul corpo, invece quando si parla di stigma sul corpo quasi sempre si parla solo dello stigma femminile, no? del grasso, della ragazza grassa, e invece no, anche gli uomini purtroppo hanno degli elementi per cui vengono giudicati negativamente a livello fisico, e su questo magari c'è poca sensibilizzazione.
Qualunque cosa. Poi in questo momento veramente, qualunque affermazione fai, lo vedrai, magari lo vedi adesso avendo sempre più visibilità, qualunque parola dici in qualunque contesto viene presa e sei attaccabile per quella parola, per quell'osservazione, non puoi dire niente, ecco. A meno, ecco, se io faccio le battute sui pelati, ma essendo pelato, allora in un qualche modo uno me lo concede, se no avrei l'associazione dei pelati che mi attacca e dice, ecco Montemagno, cazzo, sei il male della società, cioè è una roba allucinante.
Bisogna gestirlo, sennò YouTube ti mangia, questa è la verità. Se non impari a gestire le critiche e a dargli il peso che meritano, davvero YouTube ti può portare, secondo me, alla follia. Infatti vedo tanti YouTuber che iniziano magari a fare questo tipo di attività come me, che soffrono tantissimo, nel senso che stanno male, perché essere tutto il giorno costantemente sotto all'occhio del ciclone, ai commenti che diventano magari commenti diffamatori sotto il tuo video, quindi tu stesso diventi veicolo di una diffamazione nei tuoi confronti, che è una cosa assurda, no? Che sarebbe impossibile in un'altra epoca, eppure oggi tu devi accettare quei commenti, perché altrimenti se li censuri sei uno che... io non censuro niente, per esempio, ho fatto questa scelta all'inizio quando ho deciso di trattare questo tema, ho detto io non cancellerò nessun commento, fate quello che volete, perché secondo me appunto la strategia inversa, quella di censurare tutto quello che secondo te può essere contro la tua persona, rischia di diventare forse ancora più oberante, ancora più stressante nei tuoi confronti. Insomma, io sono ancora in questa fase in cui sto crescendo e sto incominciando a rapportarmi con questo mondo che tu ovviamente hai già conosciuto da tempo con i tuoi numeri, di essere costantemente pesato per ogni singola parola che tu dici, e poi pensa appunto se tratti temi così delicati, no? Perché certo, è vero che ci sono temi e temi, no? Insomma, ci sono temi che si prestano a una maggiore anche critica.
Assolutamente. Mi piace questo tuo approccio, lo trovo molto, molto puro, e invece se lo paragono col mio, dove ogni tanto passo, vedo un commento e gli scrivo ma vaffanculo, così, cioè questa è la mia reazione, capito? Cioè faccio tutto quello che non dovresti mai fare con i commenti.
Tu li leggi i commenti? Tu li leggi i commenti? Cioè sotto tutti i video spesso ci vai a leggerli?
Allora, no, non vado mai sotto i video, ma nell'app di YouTube, quando faccio un check dei video per vedere se sono caricati correttamente, se l'audio non si sente, perché c'è sempre un problema, no? Sì, lo stavamo dicendo all'inizio, magari parti e dici, cazzo, mo ti hai sbagliato, il titolo va scritto male, cioè, hai mille problemi. Quindi inevitabilmente quando apri l'app di YouTube sotto vedi sempre i primi commenti, no? E quindi ad esempio apro qua adesso e vedo i tre commenti più recenti, inevitabilmente non riesci a non vederli questi, perché sono esattamente nella stessa schermata dei video che hai caricato, e quindi un occhio glielo devi sempre dare, quantomeno a quello. Però sai, a volte quelli positivi non li noto mai, quindi magari tu psicologicamente puoi spiegare questa mia distorsione. I positivi non li noto mai, puoi scrivere qualunque cosa, per me è come se tu non avessi scritto niente. Quelli negativi invece li noto subito, però ci sono categorie e categorie. Cioè, io penso di aver sviluppato un algoritmo interno, ormai automatico, in grado di distinguere un pazzo sociopatico da una persona normale, semplicemente da come scrive. Quindi dall'inizio, dalle prime due righe, io ti dico se quella persona ha dei problemi o no.
E penso sarebbe... il commento del pazzo sociopatico? Cioè, riesci a non dargli peso?
Per me non ha nessun peso, perché lui sta facendo un commento rispetto a un oggetto terzo che non sono io. Cioè lui è una persona che non mi conosce, magari ha 15 anni e il papà l'ha appena sgridato, o cioè non hai mai il contesto della persona, e quindi si sfoga rispetto a un qualcosa che ha visto, che è una proiezione di me, ma non sono io quella cosa lì, no? Non è che ci siamo seduti, non è mio figlio che mi attacca o mia moglie, e allora quella cosa la valuterei in un modo totalmente diverso. E quindi è il gioco della comunicazione. E in quel caso nulla, alcuni proprio li banno clamorosamente, ma è come se in questa discussione che stiamo facendo uno entra adesso all'improvviso e inizia a urlare, a bestemmiare o a... e semplicemente a me non piace questo tono, ecco. Non è neanche un fatto di contenuto, è anche il tono. Io non sopporto il tono, gli arroganti, quelli che urlano.
No, che certo. Magari ti muovono una critica anche sensata, ma lo fanno in modo cattivo, esatto. Come se volessero in qualche modo danneggiarti, ferirti. Sì.
Puoi anche aver ragione, ma puoi anche aver ragione su una teoria complottistica, quella che preferisci, che il venerdì il mondo riparte e siamo tutti pelati. Va bene, ok? Magari scopriamo che hai ragione, ma il fatto che tu vieni e me la urli nei commenti o nei messaggi privati a me non aiuta, cioè mi distrae, mi stai solo dando fastidio, quindi preferisco che vai a urlare la tua teoria da un'altra parte, tutto qua, no? O un ubriaco non lo voglio avere nel mio
certo.
Nel salotto di casa. E se ti vuoi ubriacare va bene, ma non rompere i coglioni a me, insomma questa è un po' la mia filosofia.
Queste sono tutte strategie di coping psicologico che si devono però strutturare, che magari inizialmente non hai e che una persona che inizia è costretto a, sì. a fare fronte a questo tipo di elaborazione anche della capacità di selezionare le critiche, ma anche i complimenti, perché in un'intervista di Luis, appunto lui diceva una cosa che mi ha colpito molto, che lui diceva che anche i commenti positivi possono essere molto distruttivi, perché ti portano all'idealizzazione, ti portano a sentirti costantemente amato, quasi come se tu non fossi più un essere umano. Io soffro anche quelli, perché se una persona ti idealizza, significa che il tuo primo errore creerai una rottura di questa sua idea certo. di te enorme. E questo mi fa paura, proprio perché comunque rimaniamo esseri umani, no? Anche una persona che ha tanta visibilità può sbagliare, può contraddirsi. E quindi, secondo me, è importante, è una cosa che a volte non si dice, è importante che una persona che comincia ad avere un po' di visibilità riesca a pesare anche i commenti positivi e non lasciare che questi abbiano, esattamente come i commenti negativi, una forte influenza sulla sua sul suo lavoro, e quindi magari non farsi guidare, ma anche da chi ti stimola a voler dire alcune cose. E per esempio io magari tratto di discriminazione sugli uomini e attiro anche una parte di persone che magari è misogina, che magari certo. mi vorrebbe che io attaccassi di più le donne, cosa che io per esempio non ho spontaneamente, perché io non ho nessun tipo di rancore verso le donne, lo dico onestamente. Però ecco, se questo tipo di fomentazione positiva anche del tipo vai Marco, attacca di più, di più, ti porta a commettere l'errore di farti trascinare per accontentare una parte del tuo pubblico e quindi cambiare anche le tue idee, certo. può essere negativo tanto quanto il commento appunto di critica o di
commento. Hai centrato, Marco, secondo me è un punto assolutamente importante, che è il fatto di avere persone agli estremi. A me lascia sempre molto perplesso, agli estremi positivi, quelli che dicono sei un fan, sono dei fan, sei un idolo qualunque cosa tu faccia, questa cosa mi lascia sempre molto perplesso. Anche perché poi non è mai vero e di fatto tu sei spinto a proseguire in una strada che magari non vuoi più fare. Magari io domattina mi metto solo a fare video di ping pong, che prima o poi vorrei farlo, cazzo. E quindi ho tutta della gente che dirà no Monti, ma non puoi far, torna a fare video di prima, no? Ma io non voglio più fare magari video di prima, voglio fare altre scelte, voglio cambiare opinione. E allora hai uno zoccolo duro invece di fan che saranno quelli che ti vengono addosso per primi ed erano i tuoi principali sostenitori. Non lo so, a me piacciono le persone pensanti in generale, quelli che se dico un'affermazione, per dire stamattina mi è stato delegato una grande azienda, persona che stimo molto, non perché sia amministratore delegato una grande azienda, ma perché è una persona molto in gamba, mi ha mandato un messaggio dicendo guarda, ho visto questo video e secondo me questo tuo punto di vista io non concordo, no? E penso che invece sarebbe così. Ed è, come dire, un segnale di grande intelligenza che apprezzo molto. Cioè a me piacciono persone che magari a volte sono d'accordo con me, a volte non lo sono. Non è che devono, non sono i miei fan e non sono i miei odiatori, no? Sono persone normali, no? Con cui uno... Se io e te parliamo per 3 ore, troveremo dei punti di contatto e dei punti certo. su cui diciamo no. Basta, che problema c'è, no? È la famosa dicotomia uomo-donna, dove se parli di uno non parli dell'altro. Però, secondo me, va poi gestito, ecco, è qualche cosa che quando tu inizi a essere magari visibile per tanto tempo, dopo un po', hai la pelle semplicemente un po' più dura e ignori. Però, a volte... L'altra cosa, sai qual è, Marco?
Aspetta, volevo dire una cosa su questo punto, sì. velocemente, che la maggior parte dei messaggi che mi scrivono iniziano sempre con ti seguo, ma non sono d'accordo con tutto quello che dici, come se fosse una cosa sbagliata, no? E questo, secondo me, c'è un errore, proprio il classico bias della conferma, che noi tendiamo a seguire solo le persone che la pensano come noi, no? Tendiamo a leggere i giornali che la pensano come noi dal punto di vista politico, tendiamo... E questo lo diamo per scontato, ed è il bias della conferma. Noi tendiamo a ricercare quelle informazioni che confermano le nostre credenze. Io, invece, quando uno mi scrive così, dico sempre... Ma ben venga che non la pensi come me, cioè è questo il punto di tutto. Se tu mi seguissi e la pensassi al 100% come me, io ti direi che stai sbagliando. Probabilmente non stai tenendo acceso il tuo pensiero critico, perché ci sarà sicuramente qualcosa che io dirò su cui tu non sarai 100% d'accordo, perché è impossibile che uno sia d'accordo su tutto, certo, su un discorso anche complesso. Quindi, secondo me, questo è un punto importante. Non dobbiamo pensare che dobbiamo seguire solo le persone con cui noi siamo totalmente d'accordo, perché questo abbassa il nostro pensiero critico.
Pensiero critico, peraltro, come dire, non lo so, qua fanno critical thinking a scuola dai miei figli già a 6 anni, così per allenarli a ragionare criticamente.
Fondamentale. Anche con gli insegnanti, però... gli insegnanti devono essere i primi a poter essere messi in discussione, quello che dicono, perché l'insegnante è un essere umano e può dire dei pensieri che possono essere politici, che possono essere non legati alla scienza o quello, sì, che è stato dimostrato. Quindi è fondamentale che anche i ragazzi capiscano che non ci siano persone che sanno tutto, insomma.
Anche perché puoi avere un pensiero critico, a volte forse viene confuso il pensiero critico con l'essere un pezzo di merda, no? Cioè, tu puoi avere un pensiero critico e dire, guarda, no, scusi prof, però magari questo approccio durante questa lezione, a mio parere, forse potrebbe essere fatto in un altro modo, o secondo questo studio fatto in Svezia, magari la lezione fatta così funziona meglio, senza dover essere insultare nessuno, senza essere scortese, cioè puoi avere delle belle conversazioni costruttive senza dover avere sempre dei toni merdosi. Il problema è che sui social c'è questa, forse perché i commenti comunque sono un contenitore molto stretto, obbligato, hai solo le parole, non hai contesto, allora è tutto un po' estremizzato, è come mettere 1000 persone dentro questa stanzetta dove sono io adesso, la qualità dell'aria cambia completamente, no? E quindi ti incazzi subito a vicenda, ci sono 1000 fraintesi. Questo forse cambierà, non lo so. Però anche il peso, secondo me, Marco, dei commenti, delle critiche, delle recensioni negative, quando magari vendi, non so, un prodotto. Io ho fatto un paio di libri e ci sono tutte le recensioni negative. All'inizio pensavo, porca paletta, cioè qua non vendo il libro, no? Perché ci sono le recensioni negative. Invece il peso è zero. Ma zero. Ormai è talmente caotico, capito tutto, che il peso anche dei commenti negativi per te è grande che lo leggi, ma per il pubblico in generale è irrilevante, perché si bilancia tutto, insomma.
È vero, e poi spesso anche chi commenta è proprio chi vuole criticarti, e magari chi non commenta è quello che, insomma, è più dalla tua parte, nel senso che è più in linea con quello che dici. Quindi poi è come se i commenti filtrassero un po' le cose negative e rappresentassero molto gli elementi negativi e non quelli positivi. Però una cosa che ho notato è che negli ultimi anni, non so se ne hai notato anche te, viene dato molto risalto alla sezione commenti, molto più di prima, quasi che molte persone leggono i commenti ancora prima di leggere il video, di ascoltare il video. Questa è una cosa incredibile. Capita anche a me a volte di aprire un video solo per voler leggere i commenti. E questa è una cosa strana, perché comunque vuol dire che il contenuto del commento diventa più rilevante del contenuto del video, e non solo, ne altera la percezione, perché se io ovviamente guardo un video, mi faccio la mia idea e penso con la mia testa, è diverso che se io vado a leggere il commento, mi faccio l'idea di quello che gli altri pensano di questo video, che spesso è un'idea filtrata negativamente, e poi riguardo il video con questa lente e quindi lo vedo anch'io in ottica negativa. Quindi ecco, il punto è che un creatore di contenuti su YouTube è vincolato a questo tipo di logica, perché disattivare i commenti è impossibile su YouTube. Per esempio, Uesa, che tu hai intervistato, lui ha fatto questa scelta recentemente, che è una scelta ipercriticata, perché disattivare i commenti viene sempre visto con sospetto, abbassa anche la reach del video e la possibilità che il video venga mostrato da YouTube. Quindi diciamo che non puoi disattivare i commenti, ma devi anche sottostare alla logica dei commenti, che non è una logica sempre positiva per il creatore di contenuti. Quindi sì, Insomma, è un bel casino questa parte, e secondo me porta davvero una grande fonte di ansia, che poi è la grande sfida forse che una persona deve gestire in questi casi.
In parte le piattaforme si stanno muovendo, e la mia previsione è che prima o poi si arriverà a una modalità anche dei commenti più gestibile. Cioè, io mentre ti parlo c'ho qua la chat con dentro Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Twitch, commenti, e c'è di tutto di più. Ci sono persone che commentano e hanno delle osservazioni molto interessanti, utili, cioè sono grandi spunti, però per trovarli devo immergermi ogni giorno in gente che magari lascia dei commenti da fuori di testa, o gente che è lì a trollare, e quindi il problema è sempre riuscire a muoversi all'interno di quel mondo lì. Tra questi commenti c'è uno spunto, Marco, e ti butto Jordan Peterson. Ho visto già 3 o 4 dire: ma cosa pensa Marco di Jordan Peterson? Io mi ricordo avevo fatto un video su Peterson forse 2 anni fa, insomma prima che in Italia fosse conosciuto, perché l'avevo notato qua in UK, stava esplodendo questo fenomeno Peterson con le sue lezioni prima del libro, prima di 12 Rules for Life. Aveva questi video delle sue lezioni che stavano esplodendo, e quindi era un fenomeno che mi aveva molto, molto interessato. Poi ho visto un po' di video, eccetera, eccetera, e ho una mia chiara opinione, diciamo, su Peterson. Non so se tu lo bazzichi o quale opinione ti sei fatto.
Allora, me lo citano tantissimo, anche a me mi chiedono continuamente nelle mie live, nei miei video, cosa ne penso di lui. La verità è che io non lo conoscevo, e mi dicono che alcuni dei suoi pensieri sono simili ai miei. Io poi sono andato a vedere alcune delle sue, appunto, lezioni, dei suoi video. Non concordo con tutto quello che dice, quindi insomma può darsi che ci sia un'affinità di pensiero su alcune cose e non su altre. Onestamente io come molti pensano, non ho preso ispirazione dal mondo americano, no? In America c'è un po', è nato un po' un filone di, mi hanno detto, perché mi sono informato dopo, io sono stato molto spontaneo su questo tema, devo dire che sono arrivato appunto dall'hikikomori, da una tematica molto maschile, e dalla mia esperienza personale ho detto basta, mi sono stufato di questa narrazione che vede gli uomini sempre come comunque i carnefici, gli oppressori, insomma gli uomini sono esseri umani, vorrei portare un po' più di umanità anche sull'uomo, e sono andato spontaneo su questi temi. Poi ho scoperto appunto che mi hanno detto che in realtà in America c'è tutto un filone di persone che si sono schierate contro il cosiddetto femminismo radicale. Io lo chiamo femminismo mediatico, perché secondo me è l'espressione sui social di alcuni valori femministi che sono stati completamente trasfigurati e trasposti in versione sessista. Nel senso che se io parto con dei valori molto complessi, molto articolati, poi i social li semplificano e mandano dei messaggi che sono talmente semplificati da avere un effetto completamente contrario e trasfigurato rispetto a quello che era il valore iniziale. Dunque io non critico il femminismo, e ci tengo a sottolinearlo, storico, o comunque il femminismo che si batte per i temi femminili. Io critico la trasposizione mediatica di alcune ideologie femministe che diventano ideologie sessiste e atte ad attaccare l'uomo, a identificarlo come colpevole un po' di tutti i mali di questa società, no? E questo secondo me è un errore. Però appunto so che negli Stati Uniti, dove il femminismo radicale ha raggiunto livelli molto alti, è nato proprio tutto un fronte, di cui immagino faccia parte anche Peterson, di persone che cercano in qualche modo di contrastare questa ideologia che ha, come tutte le ideologie, una tendenza alla radicalizzazione. No, questo non significa che tutti si radicalizzano, ma l'ideologia ti porta, per meccanismo psicologico, a radicalizzarti, e molto spesso questo è il rischio.
Sì, Peterson... A me piace, anch'io ovviamente, ma come tutti, cioè, come dire, Elon Musk, ti piace Elon Musk? Sì, mi piace, alcune cose fa, no, altre cose non mi piacciono, concordo su alcune cose, non concordo su altre. Peterson uguale, no? È uno che, secondo me, è veramente un intellettuale raro, cioè è uno che ragiona, pensa, ovviamente a volte piglia magari delle posizioni su cui dici no, io su questo non sono d'accordo e stop, però è uno, ecco, forse evidenzia anche questo aspetto qua, cioè quando tu tratti alcuni argomenti è molto facile etichettare, cioè è come, ci metti un attimo, no? Uno dice ah ecco, Crepaldi è quello... Che difende gli uomini, basta, è contro le donne, cioè è facile
l'etichetta. Sì, è un problema, vero? Infatti io cerco di evitare l'etichetta, non me le affibbio da solo, perché quello che dico sempre è: non affibbiatevi delle etichette se non è strettamente necessario, perché poi quell'etichetta, il significato di quell'etichetta non lo decidete voi, perché molto spesso mi arrivano persone che mi dicono, per esempio, ma il femminismo, io mi definisco femminista ma non condivido quello che viene detto da molte pagine femministe e social, e io quello che rispondo è: ma il significato di un'etichetta non lo decidi solo tu, perché sennò sarebbe troppo facile. L'etichetta viene plasmata a livello sociale e quel significato, inevitabilmente, al di là di quello che c'è scritto sul vocabolario, è un significato collettivo, creato collettivamente. Dunque, se tu mi dici che un significato è questo, io ti posso anche credere, però poi se viene interpretato in modo diverso, tu devi essere anche consapevole che il significato della tua etichetta può essere cambiato da qualcun altro. E questo è il rischio, diciamo, è il contro di avere un'etichetta. Il pro è che ti identifichi, ti senti parte di un gruppo, ti senti più forte, dall'altro però è che ti assumi un po' indirettamente anche le responsabilità di chi si affibbia quell'etichetta e dice qualcosa che tu non concordi.
Sì. Però l'analisi la vedo sempre molto complicata, no? Da parte della massa non c'è analisi, quindi uno si ferma alla prima, capito, immagine che riceve. Penso al caso di Peterson, è incredibile come tu hai persone che lo amano e persone che lo odiano, e quando è come dire Trump, cioè non puoi neanche entrare nel merito. Poi se tu hai una donna e gli dici Jordan Peterson, ti dà una testata, capito?
Non tutte, perché sì, ci sono tantissime ragazze. Io, per esempio, una cosa di cui vado molto fiero è che i miei follower sono 50% donne, 50% uomini. E di questo io sono molto fiero, perché secondo me la maggior parte delle pagine social pseudo-femministe, sedicenti femministe, hanno una porzione di donne molto più alta rispetto a quelle di uomini. E secondo me questo è indice anche a volte di un linguaggio non paritario. Dunque io ho tantissime ragazze che mi sostengono, paritario, davvero il 50%, ho mostrato i miei dati di Instagram, quindi sono abbastanza trasparente su questo, e ti assicuro che tantissime donne sono molto più arrabbiate degli uomini nei confronti di persone che gli mettono in bocca delle parole solo perché sono donne, e quindi dicono le donne sono così, le donne subiscono questo, e loro dicono io non mi sento rappresentata da quelle persone, sono stufo di essere rappresentata da quel tipo di donna che io invece non condivido. Quindi attenzione a pensare che questo tipo di retorica danneggi solo gli uomini, perché tantissime donne sono veramente infastidite da questo tipo di narrazione. E io intervisto solo donne. Se tu vuoi vedere il mio canale, io veramente ho intervistato solo donne, anche perché sennò se intervisto uomini sicuramente mi dicono ecco, vedi, due uomini che parlano...
A me dicono che intervisto solo uomini, che non è vero, però...
Io intervisto solo donne, e nonostante questo non c'è chi comunque dice no, guarda che comunque anche se lei dice così è perché è indottrinata, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, vincono sempre loro se la buttano in cacciare, ecco. E io non ricevo mai pochissime... No, le ricevo, ma sono poche le critiche nel merito di quello che dico. La maggior parte delle critiche che ricevo sono atte a denigrare la mia persona o a affibbiarmi delle etichette che sono assolutamente non discutibili, nel senso che se uno arriva lì e mi dice cosa ne pensi di lui, è un maschilista, per dire, non è un'argomentazione, è semplicemente un dire, un'etichetta, ma che non ha nessun tipo di argomentazione. Se invece tu mi dici io non sono d'accordo su lui, su questa cosa qui, è già diverso, no? È già un'opinione, non è un lui è etichetta, stop. E questo è un grande atteggiamento di censura che sta avvenendo nel mondo dei social, perché i social applicano la macchina del fango come mai nella storia.
Ma secondo te perché la gente è così attaccata alle proprie convinzioni su argomenti che non hanno di fatto un impatto particolarmente pratico nella loro realtà di tutti i giorni? Penso a quella che dice Jordan Peterson è un bastardo e non puoi neanche entrare nel merito e parare quell'argomento e si incazza come una pantera, o a quello che dice no, ecco, la teoria del complotto tal dei tali è vera, e se tu cerchi di entrare nel merito ti dice no, invece fai parte del sistema e diventi un nemico. E alla fine dei conti entrambe, né Jordan Peterson gli cambia la vita a quella persona e né la terra piatta gli cambia sostanzialmente qualcosa quando poi deve andare a lavorare, capito, di giorno a fare il suo lavoro normale. Però c'è un attaccamento veramente radicale a queste opinioni. Secondo te da dove nasce questo? Fatto di identità? Sto minando la tua identità?
Ci sono persone che esprimono un'opinione ma che non vedono quell'opinione come parte della propria identità. Cioè tu puoi dire qualcosa, non so, su un social, puoi esprimere la tua opinione, e se qualcuno arriva e ti dice guarda, secondo me questa cosa è sbagliata e te lo prova, tu se non ti identifichi con quell'idea puoi cambiare idea, puoi dire ah no, cavolo, hai ragione, ho sbagliato, cioè mi hai fatto capire che ho detto una cavolata, e questo non ferisce la mia persona, perché l'ideologia non è la mia identità. Invece ci sono tante persone, quelle che io definisco i guru, ed è un atteggiamento tipico dei guru, quella di pensare di avere una verità. E l'obiettivo non è discutere e anche magari cambiare la propria idea, ma è cercare di indottrinare gli altri rispetto a quella che è la tua credenza. È ovvio che quando tu ti identifichi così tanto in una dottrina, in un'ideologia, se qualcuno attacca quell'ideologia non sta attaccando una tua opinione, ma sta attaccando te, sta attaccando la tua identità, e quindi tu ti senti ferito. Mm. E quindi è proprio un discorso di identificazione con un'idea. E questo è il problema, secondo me, di molte persone con cui non si può dialogare, perché il dialogo può esserci solo se una persona è disponibile potenzialmente a mettere in discussione la propria idea. Se non lo è proprio, perché è preconcettuale, cioè ha un concetto, non parla di argomenti, ma ha un concetto precedente, quindi pregiudizievole, prima del giudizio personale, non puoi parlare con quella persona perché perderai sempre, è impossibile, è su un altro piano, non è sul piano logico, è sul piano ideologico, e sul piano ideologico non c'è discussione. È come se tu vai da un religioso e gli dici ma io non credo e provi a buttarla sulla logica, è stupido, perché il piano è diverso, il piano non è ideologico nel senso logico, è religioso, è io credo in questo e non c'è discussione, è una mia credenza contro la tua, quindi c'è questa opposizione secondo me di opinione e ideologia, che molto spesso non è la stessa cosa. Ecco, l'ideologia tende a diventare dogmatica, quindi ci sono dei capisaldi che tu non puoi in qualche modo contrastare. Invece l'opinione è sempre comunque passibile di cambio di giudizio e di argomentazione.
Ho parlato l'altro giorno con questo, concordo in pieno, con Federico Nati, che è un astrofisico, e gli chiedevo così della scienza, no? Perché io personalmente di carattere ho sempre mille dubbi, cioè su qualunque argomento
perché è pensiero critico, perché cioè, pensiero critico.
Magari in un certo momento dico che cazzo ne so, oh guarda Facebook funziona, per dire, cioè in quel momento sono certo perché ho dei dati, ho degli elementi, dei fatti, adesso sto facendo esempio del cazzo, però
sì, no, è chiaro.
Ma 10 secondi dopo, se ho degli altri elementi davanti, cambio completamente idea, nel senso ho una coerenza complessiva, ma sono pronto a cambiare opinione in base agli elementi che ho davanti, no? Quindi questo è, diciamo, il mio approccio. Però ho sempre grande dubbio, cioè sono sempre molto critico rispetto a quello che faccio, critico costruttivamente, no? Rispetto a quello che può essere una tesi. E allora chiedevo a questo astrofisico, dicevo, ma come la vivi tu, no? Perché io ho sentito adesso, durante questo momento di Covid, questi scienziati che vanno in televisione dicono è così. E io penso, cazzo, ma come fanno a essere certi? Cioè, su una roba nuova? Mi lascia molto perplesso. E quindi la mia valutazione è anche quanto uno è veramente certo rispetto a un argomento. E lui diceva, guarda, io riconosco subito uno scienziato se non ha questa certezza. E mi ha fatto questo esempio. È come se domani ci fosse la partita di calcio, Roma-Lazio, e io posso dire, se sono uno studioso di quell'argomento, guarda, probabilmente vincerà questa squadra, ok? Ma poi domani vediamo la partita e vediamo che cazzo succede. E allora per me è sempre un po' così. Quando vedo tutta sta gente, no, i guru, i cose, che hanno la certezza, hanno questa sicurezza, mi chiedo, no, non è così. Ci credevo da ragazzino e adesso invece alla soglia dei 50 non mi becchi più, ecco, perché una persona veramente intelligente e nella mia esperienza ha un'umiltà di fondo e ha il dubbio aperto costantemente, perché magari esiste un modo migliore di fare una cosa o c'è uno che ne sa molto più di te, come fai a precluderti? Però ecco, l'ideologia è sempre pericolosa.
È vero, io ho fatto anche un podcast su questo dove il titolo era provocatorio, era fidiamoci degli esperti. E poi però il punto è, ma chi sono gli esperti se poi gli esperti si contraddicono tra di loro? Cioè io posso dire, lui è un medico, anche lui è un medico, e la pensano in modo diverso. Quindi non basta dire fidiamoci degli esperti.
Certo.
Bisogna sempre comunque pesare anche le parole degli esperti. E io sono contro, per esempio, chi tenta di censurare sulla base delle competenze. Nel senso che è giusto che le persone che abbiano più competenze abbiano più possibilità, perché potenzialmente possono sbagliare meno, perché hanno più competenze. Ma non è giusto che le persone non possano criticare. Non è giusto che le persone, che io, anche perché non ho una laurea, non posso dire la mia ipotesi, che deve avere giustamente a livello sociale meno peso di un'altra, perché giustamente poi i titoli contano, ma è sempre giusto comunque non dare mai niente per scontato, perché questo a volte nella storia ha portato a delle decisioni drammatiche. Cioè, per esempio, ai tempi del nazismo, i medici magari proclamavano attraverso dei dati scientifici alcune tesi assurde, che però, ecco, solo anni successivamente sono state sconfessate. Ed è giusto quindi che anche la scienza o comunque i membri della comunità scientifica abbiano sempre un contraddittorio, perché sennò davvero rischiano che gli errori che possono commettere anche loro diventino errori su cui le persone non hanno modo di criticare. Questo certo. È grave.
Certo, è anche un fatto, diciamo, per me è un fatto di probabilità, cioè io invece al contrario di te mi incazzo se faccio un video su, che ne so, Vasco Rossi e nei commenti c'è uno che dice Vasco non sa cantare, accetto la tua opinione, ma per me è irrilevante, cioè se tu
non è argomentato.
Ma soprattutto, sai, i risultati poi devono contare qualche cosa, no? È come se uno dice, gioco a tennis, la mia opinione è che sono meglio di Federer. Ok, certo. Può essere la tua opinione, però è una cazzata, no? Però, diciamo, la probabilità, se io sto male fisicamente, è più probabile che vado da uno della categoria medica e mi trovo una soluzione rispetto ad andare da, non so, mio figlio di 6 anni e dire, oh, che cosa devo fare? Magari può capitare che uno completamente fuori mi trova la soluzione, e ok. Però, diciamo, è un fatto statistico, ecco, nella mia testa, il tema degli esperti. È più probabile che uno che ha studiato quella roba per 40 anni esca con una soluzione. Non è certo, però è più probabile. Però è interessante questo argomento degli esperti, anche in questo momento di Covid, non so come l'hai vissuta tu, è super interessante dal punto di vista della comunicazione, perché noi abbiamo visto tanti ufficialmente molto esperti prendere delle cantonate clamorose, e c'è questo argomento, no, della la credibilità della scienza che è tornata in auge, però poi adesso i dati sono stati esaminati nel modo giusto, sì, no, insomma è una grande diatriba che vedremo.
Vero, siamo passati siamo in un periodo in cui c'è stata una grandissima, anche a volte, credenza nella scienza, quasi la scienza è passata a sostituire a livello ideologico la religione, però dobbiamo essere consapevoli che anche la scienza molto spesso non è esatta, quindi certo. Quando un virologo o chiunque dica la sua opinione, hai ragione tu, è percentualmente più possibile, ma questo apre tantissimi paradossi. Io per esempio, adesso non so se abbiamo tempo di trattarlo, però te lo butto lì. Io avevo fatto un paradosso sul mio sito, sul mio canale, dove dicevo che ipotizzando uno scenario ipotetico dove tu puoi rivolgerti per una malattia particolare a un medico o un'altra persona non laureata in medicina, dove quella persona non laureata ha avuto un tasso di successo nella cura di quella malattia molto più alto rispetto al medico, paradossalmente, la maggior parte delle persone sceglieva comunque il medico, nonostante percentualmente nel mio scenario il tasso di successo era inferiore. Questo perché, e concludo, è il principio dell'autorità. Noi tendiamo a sottostimare magari anche dati numerici per, ovviamente, l'aspetto autoritario, che è stato ampiamente studiato a livello psicologico. È chiaro anche nella storia che molte persone sono disposte a fare tutto sotto un'influenza autoritaria, quindi è fondamentale anche capire quanto a volte l'autorità, l'immagine, possa influenzare anche le nostre scelte in termini anche illogici.
Sì, no, giustissimo. Diciamo, per me una delle grandi difficoltà nella vita in generale, nella vita professionale ma personale, è individuare le persone veramente competenti di ogni argomento. Questa è una delle sfide più grandi che hai, che può essere l'idraulico, capito? Quando c'è un problema dici, cazzo, c'ho bisogno dell'idraulico giusto, può essere un medico specializzato poi nei vari argomenti, perché uno bravo ti risolve un problema in un nanosecondo. E un coglione ti rovina la vita, o anche professionalmente. Per cui questa è una grande sfida. Intanto Maura Gancitano, che saluto, tu conosci Maura?
No.
Filosofia, Tlon, bravissima Maura, ci consiglia Leggete Invisibili di Caroline Criado Perez. Vabbè. Leggeremo. Maura, se lo dici tu, lo leggo. Va bene.
Ecco, un'altra argomentazione a volte spesso contro quello che dico è: ma leggi questo, leggi quello. Ma ci sta benissimo. Io posso leggere anche tutto lo scibile della letteratura mondiale, però il punto è che un'argomentazione poi alla fine ha la sua valenza in quanto tale, quindi non in quanto a, in base a quanti libri tu hai letto, perché tu puoi aver letto anche tutti i libri del mondo, ma se poi dici una cosa sbagliata, la dici sbagliata. Quindi va bene, nel senso, va bene informarsi, va bene studiare, va bene tutto, però poi quando si discute di alcuni temi che non hanno un fondamento oggettivo, è giusto che si guardi le opinioni e non sempre comunque il background, perché comunque io ho i titoli per parlare di queste cose, sono laureato in psicologia e tutto, ma al di là di tutto vorrei, io per esempio sono uno che non si presenta mai come laureato in psicologia, a me non interessa, no, dire sono laureato in psicologia quindi io ho delle cose che tu non hai, no, a me piace comunque la possibilità a volte di essere smentito anche di una persona che magari non ha studiato la mia materia ma in quel momento ha colto un ragionamento meglio di me.
Certo. E qua c'è tutto il tema, insomma, si è scatenato in chat il fenomeno Peterson al solito, però diciamo è il tema, no, del equality of outcome. Vabbè, insomma, lo salto perché sennò parliamo 7 ore di questo. Christopher Hitchens, hai guardato un po' di video di Christopher Hitchens?
No,
hai mai guardato? Porca paletta. Allora,
mi stai vedendo completamente impreparato oggi, però devo dire che io sono stato molto referenziale, se non io guardo gli studi scientifici, davvero, io quando voglio informarmi su un tema vado su Google Scholar e incomincio a leggermi gli articoli, incomincio, insomma, sono stato abituato così fin dall'università, quindi purtroppo questo, diciamo, bias di informazione,
scientificità. No, sì. Christopher Hitchens è stato è stato forse uno dei più famosi atei della storia, okay. Giornalista. Ma soprattutto un grande oratore e, come dire, discussore. Cioè, era quello che agli inizi, direi pre-Dawkins, hai presente Richard Dawkins, che è l'altro, insomma, noto ateo e non solo. E praticamente è stato uno agli inizi che andava a fare questi dibattiti pubblici con persone di varie religioni e in modo aperto discutevano. Così per capire i punti di vista diversi, ma lui, se lo guardi, cioè vai fuori di testa, perché era fantastico nel suo modo di argomentare davanti a opinioni, diciamo, totalmente appunto irrazionali, ideologie senza nessun tipo di fondamento che non fosse l'ideologia stessa, e lui li smontava a pezzi proprio. Ma straordinario, se lo vedi ha un sacco
di spiegazioni. Ma ho seguito tanti di questi dibattiti. Beh, interessante, all'estero molto spesso, soprattutto negli Stati Uniti, si fa molto scuola anche di dibattito, no? La capacità, sì, di argomentare, la capacità di esporre la propria idea, e questo è proprio una materia, secondo me, bisogna imparare, appunto perché comunque molto spesso non c'è una realtà oggettiva, quindi è giusto comunque che si possa avere sempre... c'è anche un rischio in questo, perché capita che chi magari è più bravo ad argomentare rischia di far passare un messaggio completamente falso solo perché è più bravo ad argomentare.
Certo.
Quindi, insomma, come tutte le cose bisogna stare attenti, perché è fondamentale sempre capire cosa uno sta dicendo e perché.
Però vedi, Marco, alla fine uno si rende conto che viviamo in una situazione dove tutti vogliono la certezza totale. Penso adesso alla situazione del Covid, c'è la riapertura e uno vuole la certezza che se torno al lavoro è tutto a posto, è tutto sicuro, tutto tranquillo. In generale io voglio la certezza, voglio essere sicuro che tu sei bravo o sei cattivo, che quello ha ragione e quello ha torto. E invece non è mai così, cioè questa roba non esiste,
non esiste.
È proprio filosofia metafisica.
È come il bene e il male, non esiste il bene e il male, io lo sottolineo spesso, sono concetti che possono essere cambiare anche in base alla morale del tempo, quindi... È evidente che esiste l'etica, ma non esiste a livello oggettivo, cioè a livello fisico, il bene e il male. Quindi è tutto oggetto di discussione e la discussione varia anche a seconda del periodo storico. Quindi qualcosa che oggi potrebbe essere considerato giusto, domani potrebbe essere considerato completamente sbagliato. E questo dobbiamo accettarlo. Purtroppo gli esseri umani non funzionano così. Gli esseri umani hanno bisogno di tranquillità, hanno bisogno di dogmi. E anche per questo gli esseri umani tendono ad abbracciare le ideologie. Perché l'ideologia ti sgrava da un peso, perché comunque a tenere sempre acceso il cervello col pensiero critico è pesante, ti chiede energie fisiche, nervose, ti stanca. Avere un'ideologia chiara, netta, precisa, che ti mette ordine nella realtà, che ti fa vedere le cose in modo più limpido, è più bello, perché onestamente fai meno fatica e hai più certezze nella vita. Ma questo è un rischio e questo dobbiamo tenerlo presente.
giusto. No, no, hai centrato il punto. È più comodo. L'ideologia alla fine ti dicevo, guarda, è così, non farti altre menate. La prendi per vera sta roba qua, se no ogni giorno devi sempre rimettere in discussione tutto quanto. Quindi ti fai il tuo set di certezze. Arrivederci e grazie, insomma, vai avanti così.
Attenzione, no, che io parlo anche di iperrazionalità di solito. L'iperrazionalità è una tendenza che rischia di portare a una crescita di ansia incredibile, cioè la tendenza a fidarsi troppo anche della razionalità, ecco. È fondamentale trovare un equilibrio anche nel tempo che noi mettiamo nel pensiero logico. Io spesso mi rendo conto di essere un po' iperrazionale, che questo mi svuota, no? E a volte mi fa perdere anche un po' la mia parte istintuale, che però è una parte fondamentale dell'essere umano. Quindi a volte cerco di recuperare un po' di istintualità, no? Perché l'eccessiva razionalità mi porta veramente a soffrire. Quindi è fondamentale che riusciamo a tenere un po' le due dimensioni in modo equilibrato e non lasciamo prevalere né l'una né l'altra.
Senti, una domanda in chat. Penso che sia la prima volta che Iari, mio figlio, fa una domanda. Grande. Quindi
grande Iari, per avermi sponsorizzato, ti sono grato.
Io non posso rispondere perché ho un bias genitoriale, quindi qualunque cosa dica è sempre una cazzata per i tuoi figli, giustamente, come è giusto che sia. Però chiede, credete che la tecnologia stia isolando le persone oppure che stia promuovendo una nuova socialità?
Ah, questa è una bellissima domanda.
Ma è veramente una domanda straordinaria.
È una bellissima, no, a parte gli scherzi. Ne parlo riferendomi all'hikikomori, no? Hikikomori inteso come fenomeno sociale di persone che tendono a isolarsi dalla società. Per dirla brevemente, per chi non lo sapesse, ci sono persone, addirittura 1 milione di casi in Giappone, di persone che sono isolate completamente dalla società per anni. Addirittura ci sono persone che sono rimaste isolate per 20, 30, 40 anni e sono tuttora isolate. Parliamo di un fenomeno sociale molto grave. In Italia stimiamo come associazione 100.000 casi di persone che, appunto, ripeto, sono quasi o completamente isolate se non fosse per l'aspetto tecnologico. Cioè sono persone completamente isolate a livello di corpo, di fisico, di identità pubblica, ma mantengono i contatti con la società attraverso la rete internet. Ora, per dirla brevemente, perché non voglio dilungarmi, molti pensano che l'hikikomori sia causato dalle nuove tecnologie, cioè pensano che l'hikikomori sia una persona che non esce di casa perché è dipendente dal videogioco, da internet, eccetera. Questo è falso, perché la maggior parte, quasi la totalità degli hikikomori, non ha una vera e propria dipendenza dal web, se non è una dipendenza di tipo necessario, nel senso che lui si isola perché soffre l'ansia del giudizio, soffre la pressione esterna e finisce per utilizzare internet come strumento di mantenimento del contatto col mondo esterno. Infatti noi diciamo sempre ai genitori: non staccate internet a un ragazzo isolato, perché sennò lo condannate a un isolamento ancora più grave e questo si butterà nel letto e magari finirà a peggiorare la sua depressione. L'altro discorso però, rapidamente, è che le nuove tecnologie stanno rendendo l'opzione dell'isolamento sociale più interessante, cioè più meno netta, nel senso i primi hikikomori in Giappone che si isolavano negli anni 80 non avevano internet, quindi sapevano che se volevano sfuggire dalla società, dal giudizio, dall'ansia sociale, erano condannati a un isolamento più o meno estremo. Oggi non è così, l'isolamento ci sembra quasi una soluzione praticabile. Molti hikikomori si isolano inizialmente, pensano di aver trovato una soluzione al proprio problema, dire ok, basta, la mia strada non è quella nella società dove sto male, ma sto bene all'interno della mia casa. E questo è un errore, perché porta a sottovalutare il problema. L'hikikomori inizialmente pensa di aver trovato una soluzione, ma col tempo soffre moltissimo questa soluzione, che inizialmente può essere vissuta come una scelta, ma poi diventa una gabbia, perché poi quando tu hai perso tanto tempo subentra l'ansia del tempo perso, quindi la paura di dire ok, ho perso un sacco di tempo, non mi sono realizzato, non ho mai dato un bacio a una ragazza, non ho un diploma, eccetera, e lì non è più una scelta ma diventa una costrizione. Quindi è fondamentale dire che internet ha un duplice ruolo: da una parte ti aiuta a mantenere un contatto col mondo esterno, dall'altra ti può dare, come dire, può illuderti che tu non abbia bisogno della società.
Che in pratica è come questo periodo di quarantena forzata e il lockdown forzato, alla fine dei conti ha riprodotto per molti una situazione totalmente inusuale. Sarebbe interessante vedere, e sarà interessante vedere, quali saranno le conseguenze di questo periodo dal punto di vista psicologico nei vari paesi. Ti ci sei approcciato?
Sì, Mi l'hanno chiesto in tanti in questo periodo. Allora, sicuramente l'hikikomori differisce da noi, perché l'hikikomori è di fatto una scelta, quindi lui non è obbligato a stare in casa, lo vuole. Poi che stia male è un altro discorso, però è di fatto una sua preferenza. e invece noi siamo isolati, forzati, cioè siamo obbligati a stare in casa, però questo ha comunque delle conseguenze negative sulla nostra psiche. Per esempio, adesso io sto vedendo tante persone che in questo periodo hanno sviluppato fobia sociale, cioè anche se adesso si può uscire, c'è un po' la tendenza a vedere l'esterno come pericoloso, come negativo, come qualcosa che richiede uno sforzo. E quindi la casa è vista sempre di più come il luogo protetto, sicuro, dove possiamo essere liberi, dove dobbiamo farci mille paranoie sulla mascherina, eccetera. E questo porta un po' alla preferenza di un contesto rispetto a un altro, cioè dire, ok, esco, ma esco è fatica, uscire è sofferenza, stare in casa è sicurezza. E questo crea davvero una tendenza all'isolamento che può protrarsi potenzialmente anche dopo questo periodo.
Marco, senti, è già passata un'oretta, dobbiamo rifarla, è volata, ci avrei mille altri argomenti di
quando vuoi, di parlare. Insomma, io ho piacere a parlare con te, ti seguo, ti stimo da tanto tempo, quindi grazie dell'invito, grazie a tuo figlio per avermi sponsorizzato.
Che ha scritto che presto farà un colpo di stato, capito? Adesso, alla prossima chiacchierata, finalmente, così posso andare in pensione e troverà lui una chiacchierata. No, cioè, Marco, avevo tutto... Volevo parlare del ping pong, insomma, avevo tutti questi argomenti qua che erano poi... Vabbè, niente, prossimo.
Vabbè, ci sarà altra occasione, dai. Magari ti invito io in una mia live a parlare di altro.
Grande. Senti, ci teniamo in contatto, davvero. Prima o poi certo. Riorganizziamo, magari scegliamo un argomento specifico anche di attualità. Perché spesso è proprio, secondo me, il motivo per cui sono contento che tu abbia... una visibilità crescente in questo momento, è difficile trovare sui media tradizionali qualcuno che si mette con calma a analizzare le sfaccettature di un problema, col dubbio che dicevamo prima, e quindi questa secondo me è la cosa interessante, no? Perché il media dà sempre la notizia, è quella, Adele è dimagrita, bam, that's it, cioè è proprio
semplifica. YouTube, dicevi tu, giustamente ha dei tempi diversi adesso. YouTube ti permette di approfondire. Questo è bello, perché non c'è più bisogno di fare il video di 2 minuti, ma puoi fare il video anche di 15 e le persone lo guardano. Quindi questo sì. È una bella evoluzione di YouTube che può portare, secondo me, sempre più persone a usare questo strumento in modo un po' più, diciamo, sensato, ecco.
Sì, dove magari non devi arrivare a una certezza. Questa è l'altra cosa. Se tornassi indietro, io ad esempio... Su molti video che ho fatto in passato li rifarei in modo completamente diverso, magari anche se parlo di argomenti magari di marketing, capito, roba così, dove una ragionevole certezza uno può averla, insomma, non è che stai parlando di chissà che cazzo, però il solo fatto di ragionare ha un valore, no? Non è che per forza devo portarti da un punto A a un punto B e dirti, guarda, la soluzione è questa qua. Il solo fatto di mettersi lì a ragionare all'interno di un argomento, quello ha valore. Però, insomma, la spinta invece è quella di dire, no, dammi la soluzione, vaffanculo, insomma.
Sì, con i titoli del tipo le 5 cose da fare, le 5 cose da non fare, quelli, secondo me, ve lo dico, statevi lontano, perché non ci sono delle leggi universali. Quindi prendeteli come spunti di riflessione, ma non applicateli, ecco, in modo acritico. Questo è pericoloso perché stanno spopolando questi canali che dicono fai così, non fare così, vivi così, non vivere così. Un mio mantra, quello che voglio dire in conclusione, è che non c'è un modo giusto di vivere. Perché non può esserci un modo giusto di vivere se non c'è un vero e proprio obiettivo trasversale nella vita. Quindi non puoi dire semplicemente che un modello di vita sia sbagliato a prescindere, è per forza relativo. E quindi è importante sempre sottolineare questa cosa quando si esprime un'opinione. Questo secondo me è fondamentale, perché sennò si passa da una persona che dice un'opinione a un guru che ha la verità e che ti insegna, e che questo secondo me è sempre pericoloso.
Assolutamente. La verità è che il ping pong è il miglior sport del mondo, ma questa è l'unica verità che io terrei, per il resto possiamo discutere.
Oggi ti do la ragione, dai.
Grazie. Marco, ci teniamo in contatto allora.
Dai, grazie, molto piacere. Grazie mille della chiacchierata.
Alla prossima, ciao ciao.